Micronazioni. Nel librone dei viaggi dei Canta la Mappa c'è un'intera sezione di parecchie pagine dedicata ai paesi che non esistono. Tu dirai, com'è possibile? Come si fa ad avere foto, ricordi, cartoline e francobolli di un posto che non c'è? Beh, se ci pensi, non è questa la cosa più strana. Nei libri, nei romanzi, nella mitologia ci sono un sacco di luoghi inventati, come la Terra di Mezzo, Atlantide o il pianeta Coruscant. E se uno vuole, di quei posti può creare dei plan turistici, mappe, finte fotografie. La cosa più strana è che Canta la Mappa e nei paesi che non esistono del loro librone ci sono stati davvero. Come hanno fatto? Per esempio, sono stati nella Repubblica di Molossia, cioè a casa del signor Kevin Baug. Questo signore, un bel giorno, ha deciso che la sua fattoria non faceva più parte degli Stati Uniti d'America. Ha scritto al presidente degli Stati Uniti per informarlo, ma quello non gli ha risposto. Allora Kevin ha stabilito le leggi del nuovo Stato, ha inventato una bandiera, un inno nazionale, una moneta, una serie di francobolli e si è fatto eleggere presidente dai suoi concittadini, che poi sono sua moglie e i suoi figli. Quando qualcuno vuole andare a casa sua, Kevin gli chiede il passaporto, come se il suo giardino fosse davvero una nazione. In realtà non lo è, perché per essere una vera nazione bisogna che le altre nazioni siano d'accordo, ma il gioco ormai dura da 15 anni. Non tutti i paesi inventati però nascono per gioco. Alcuni sono un modo per protestare o per attirare l'attenzione su un problema. I Canta la Mappa, durante un viaggio in Nuova Zelanda, hanno visitato lo stato indipendente di Aramoana. Anche lì c'era una frontiera, un timbro per il passaporto, i francobolli. E c'era anche un grande progetto per costruire una fonderia di alluminio che avrebbe distrutto due villaggi e inquinato una riserva naturale. Per fermarlo, gli abitanti della zona le avevano tentate tutte, finché non decisero di dichiarare l'indipendenza. Un anno dopo, il progetto della fonderia venne abbandonato e Aramoana tornò a far parte della Nuova Zelanda. Sempre in Nuova Zelanda c'è la Repubblica di Vangamomona. Anche quella iniziò per protesta. La città si trovava nella regione di Taranaki, ma il governo modificò i confini e Vangamomona si ritrovò da un giorno all'altro nella regione di Manawatu. Gli abitanti però non volevano, perché avevano sempre tifato per la squadra di rugby di Taranaki, e così decisero di fare una repubblica per conto loro. Quando i Canta la Mappa sono passati di lì, le ragioni della protesta erano ormai dimenticate e il giorno della repubblica si era trasformato in una grande festa per attirare turisti, con la scusa di eleggere il nuovo presidente. Quella volta, raccontano, il più votato fu Billy Gumboot. Una capra. Vinse perché si mangiò i voti di tutti gli altri candidati. Insomma, ci sono micro paesi che nascono per scherzo e altri per protesta, per attirare turisti o per avere leggi nuove, per ingannare qualcuno o per vendere francobolli. Adele e Guido, che ne hanno visitati 20-80, dicono che tutti, in un modo o nell'altro, hanno una storia interessante, ma che la storia più avvincente è quella dell'Isola delle Rose. Sull'Isola delle Rose ci potevi andare soltanto in motoscafo e adesso non ci potresti andare più. Il suo territorio era piantato in mezzo al mare, su 9 piloni di acciaio e cemento, una piattaforma di 400 metri quadrati, grande cioè come 4 appartamenti belli spaziosi. L'aveva costruito il signor Giorgio Rosa, un ingegnere di Bologna, e sulle prime nessuno aveva avuto da ridire. L'isola, che poi non era una vera isola, si trovava a 12 km al largo di Rimini e solo in certe giornate d'inverno, limpidissime, la si poteva scorgere dalla spiaggia. Per il resto dell'anno restava nascosta nella foschia. E poi, nel mare Adriatico, di costruzioni simili ce n'erano altre. Chi ci passava vicino, in barca, pensava fosse una piattaforma petrolifera. Niente di strano. Ai più curiosi, l'ingegnere Rosa spiegava che l'isola era un esperimento, un nuovo metodo per piantare pali in mezzo al mare e creare grandi palafitte e forse in futuro anche intere città. Man mano che la costruzione procedeva, però, la guardia costiera si rese conto che non si trattava solo di qualche pilone conficcato tra le onde. Sopra i piloni era spuntato un vero e proprio palazzo, diviso in numerose stanze, con tutto intorno una bella terrazza, una balaustra e un aspetto ben diverso da qualsiasi piattaforma mai vista prima. Di lì a poco il via vai di barche tra l'isola e la costa diventò costante. I curiosi presero a dire che Rosa voleva aprirci un ristorante, un bar, un casinò. La guardia costiera e la polizia, grazie a calcoli e rilevamenti, si resero conto che la piattaforma, per quanto fosse di fronte all'Italia, in realtà non ne faceva parte, ma si trovava a 500 metri fuori dai suoi confini. Sembra strano, lo so, ma anche nel mare ci sono i confini. Non si vedono, ma ci sono, come nel deserto. Anche lì gli uomini si sono messi col righello sulle carte geografiche e hanno tracciato delle linee dritte e hanno detto di qua comincia il Mali, di là l'Algeria, questa è l'Etiopia e questa è la Somalia. Se li guardi sulle mappe, quei confini fatti col righello si riconoscono perché sono dritti come un taglio e si dice che sono artificiali, cioè non seguono il corso di un fiume oppure il crinale di una montagna. In mare è lo stesso. L'Italia non finisce dove finisce la terraferma e comincia l'acqua. L'Italia si spinge nel mare per 11 chilometri, quindi inizia una parte di mare che è un po' di tutti e poi a 11 chilometri dall'altra sponda cominciano la Slovenia, la Croazia, il Montenegro, l'Albania, la Grecia. L'isola delle Rose si trovava per pochissimo in quella parte di mare che è di tutti e di nessuno. Ecco perché la guardia costiera e la polizia cominciarono a preoccuparsi. Questo ingegner Rosa, diceva un commissario, non c'è la racconta giusta. Ha speso un sacco di soldi per costruire la piattaforma e non può essere soltanto un esperimento. Di sicuro pensa di guadagnarci qualcosa. E poi, guarda caso, l'ha costruita fuori dalle acque italiane, aggiungeva un colonnello, dove non valgono le leggi italiane. Di sicuro pensa di fare qualcosa contro la legge. Una base per traffici illeciti, un approdo di pirati, un covo di spie russe, jugoslave, extraterrestri. Quali fossero davvero le intenzioni di Giorgio Rosa, nemmeno i cantalamappa sono riusciti a capirlo. Se voleva aprire uno strano ristorante, non ha avuto il tempo di farlo. Se ci ha fatto atterrare gli UFO, probabilmente non lo sapremo mai. E se aveva pericolosi piani segreti, Adele e Guido non sanno dire se fossero davvero così pericolosi. Di sicuro sono rimasti segreti. L'unica certezza è che i Cantalamappa, il 23 giugno del 1968, sono approdati sull'isola delle Rose. Erano in viaggio sulla barca a vela di un amico. Partiti da Cervia, volevano attraversare il mare e arrivare a Zara, in Croazia. Dopo qualche ora di viaggio, però, si accorsero di aver dimenticato l'olio di oliva e stavano già per tornare indietro, perché si sa che certi piatti, come l'insalata, senza un goccio d'olio proprio non vanno giù. In quel momento scorsero una piattaforma in mezzo alle onde e decisero di raggiungerla, per vedere se, per caso, non c'era qualcuno che avesse un po' d'olio extravergine. Man mano che si avvicinavano, la speranza di trovare gente aumentava perché sopra la piattaforma c'era una specie di palazzo e sopra il palazzo sventolava una bandiera. Poi videro che la bandiera era arancione, con al centro uno stemma bianco e al centro dello stemma un mazzo di rose rosse. Quando furono abbastanza vicini, una signora gentile si affacciò dalla balaustra che circondava il palazzo e diede loro indicazioni su dove ormeggiare la nave, per poi salire le scalinate di ferro e parlare a quattro occhi. Così i Cantalamappa conobbero gli unici tre abitanti stabili della piattaforma e scoprirono che non si trattava di semplici inquilini, ma dei cittadini di un nuovo stato, il territorio libero dell'Isola delle Rose, che aveva come presidente Giorgio Rosa, come simbolo tre rose rosse e come lingua ufficiale l'esperanto, cioè la lingua inventata molti anni prima da un medico polacco, il dottor Zamenhof, per far parlare tra loro tutti i popoli del mondo, senza però usare la lingua di un solo popolo. In esperanto il nome dell'isola era Libera Territorio della Insulo della Rozoi. Oltre all'olio, Guido e Adele comprarono anche qualche francobollo da 30 mils, la moneta dell'isola, e ancora li conservano nel loro librone. Poi, dopo aver ringraziato, i Cantalamappa ripresero il loro viaggio attraverso il mare. Alla fine dell'estate, quando ripassarono di lì durante il viaggio di ritorno, sull'isola non c'era più nessuno, neanche la bandiera. E quando la barca dei Cantalamappa tentò di avvicinarsi, un motoscafo della guardia costiera glielo impedì, spiegando che la piattaforma era sotto sequestro. 8 mesi dopo, a febbraio, l'Isola delle Rose venne fatta esplodere dai sommozzatori della Marina Militare Italiana e una forte burrasca la inghiottì per sempre. Giorgio Rosa, che aveva fatto di tutto per salvare la sua creatura, fece stampare allora una nuova serie di francobolli. Al centro si vedeva la piattaforma in esplosione e sotto c'era una scritta in latino: Hostium rabies diruit opus, non ideam, che significa: la rabbia del nemico distrusse l'opera, non l'idea. Ma quale fosse di preciso l'idea di Giorgio Rosa rimane un mistero, sprofondato 50 anni fa sul fondo del mare.